I boschi di Comabbio. Guardando l'assonamento del piano di fabbricazione, si nota con facilità che i boschi occupano circa la metà del territorio. Si può dire che con il lago costituiscono l'emblema di Comabbio. La zona boschiva, o più propriamente la catena dei rilievi che ha nel Monte Pelata a 471 metri, il punto più alto è di origine glaciale. A questo proposito è molto chiaro ciò che dice il Bossi su una rivista Scienza e Vita Nuova dell'ottobre del 1980, e così dice costui. I ghiacciai alpini raggiungevano dal versante settentrionale Lione a ovest e Monaco di Baviera a nord, mentre a sud arrivavano a coprire buona parte della pianura padana, fino a Torino e a Galarate e più a est fino a Udine. Con l'andare del tempo, il territorio che rimaneva scoperto dal continuo ritirarsi del ghiacciaio veniva occupato da vegetazione spontanea, seguita poi dal manto erboso e dai prati coltivati. Fatto questo doveroso omaggio al tempo andato, artefice della morfologia del territorio comabiese, è mia intenzione, dice l'autore, addentrarmi nell'argomento trattando della vegetazione che li costituisce, della fauna che in essi trova ricovero e cercando di scoprire quel tipo di dialogo che, in forme diverse, c'è sempre stato con l'uomo. Penso sia capitato a chi ha fatto qualche gita nei boschi di rimanere colpito dalla ricchezza di vegetazione presente. Latifoglie e conifere formano la parte arborea più alta, mentre le felci, ginestre e rovi sono più comuni piante del sottobosco. Fra le latifoglie predominano per quantità il castagno e la robinia, ma anche la quercia, betulla, acero, frassino, ciliegio e nocciolo sono degnamente rappresentati. Fra le conifere troviamo il pino silvestre, qualche esemplare di pino strobo, di abete bianco e molto raramente di ginepro. Molto più ricca di specie è la flora spontanea del sottobosco, alle già ricordate felci, il tipo piuma di struzzo, che è la specie protetta, alle ginestre, ai rovi, e vanno aggiunte molte altre piante arbustive quali il puncitopo, che ora è giustamente annoverato fra la flora spontanea protetta secondo le leggi del 1977, e qualche piantina di agrifoglio e colonie, piccole colonie comunque di brugo. Fra le piante erbacee si trovano le seguenti specie: l'anemone dei boschi, bucaneve, mughetto, narciso, dente di cane, garofalo dei certosini, campanellino di primavera, campanellino estivo, sempre vivo dei tetti, giglio rosso. È da notare che tutte queste specie elencate sono dichiarate protette sulla menzionata legge numero 33 del 27 luglio 1977. Fra il genere dei frutti selvatici ci sono il mirtillo, che oggi è assai più raro di qualche anno fa, la mora del rovo, che da anni si sta diffondendo in larga misura anche a causa della degradazione dell'ambiente. Altra componente dei boschi di Comabbio, che puntualmente dalla fine di agosto a tutto ottobre costituisce un notevole richiamo, è quella dei funghi. Tra le specie più conosciute e ricercate ci sono il Boletus rufus, il Boletus granulatus, il Boletus edulis, eccetera, eccetera, eccetera. Tra i funghi più velenosi e più frequenti si trovano la mortale Amanita palloides, l'Amanita panterina, e l'elegante Amanita muscaria, dall'inconfondibile capello rosso vivo ricoperto da diffuse verruche bianche. Abbandonati così, il campo della flora e dei funghi rimane da descrivere un'altra componente che è quella dei boschi, cioè la fauna, o per così dire il regno animale. Quest'ultimo comprende specie che per il loro comportamento si possono distinguere in stanziali o migratorie. Per stanziali intendo quelle specie che vivono normalmente in un determinato posto, ambientandosi e vivendo delle risorse ivi contenute e che non cambiano il loro comprensorio territoriale al mutare delle fasi stagionali. Per specie migratorie, invece, sono quella parte di fauna per la quale il territorio che permette l'espressione del loro vivere è legato al mutamento stagionale. Fra i mammiferi, tutti gli stanziali troviamo, senza descriverli a fondo, la volpe, lo scoiattolo, la lepre e il coniglio selvatico, la faina, la donna e il tasso, il riccio. Se i mammiferi, secondo criterio di stanzialità, si dimostrano omogenei, non così succede per gli uccelli. Infatti, molte specie che abitualmente frequentano questi boschi hanno abitudini migratorie. Passiamo quindi a una rapidissima elencazione dei soggetti. Il merlo, il tordo bottaccio, la ghiandaia, la cincia allegra o cinciarella e il codibugnolo, il fringuello, il cardellino, il verdone, peppola, ciuffolotto, fanello, lucherino, verzellino, frosone, il petirosso, l'usignolo, rigogolo, cuculo, la beccaccia, picchio rosso maggiore e picchio verde, colombaccio e tortora, il gufo, la civetta e la poiana. Voglio ora affrontare l'ultima parte di questa narrazione, il dialogo che c'è stato in un passato recente e che c'è fra i boschi e i comabiesi. Analizzando la situazione oggettiva attuale, sembra che oggi chi frequenta i boschi sia motivato da ragioni di passatempo più che da motivi di vero interesse per l'ambiente stesso. Non così avveniva anni indietro. Esisteva una serie di attività che l'odierna trasformazione economica tende poi a far dimenticare. Allora, a quel tempo, la legna battuta costituiva l'unica fonte per riscaldare la casa e legname per costruire attrezzature per la stalla, per la cantina e pali per sostenere i tralicci del vigneto. Allora, le foglie, specialmente quelle di castagno, venivano raccolte per servire da lettiera agli animali della stalla e divenire in seguito letame da spargere per la concimazione dei campi. Allora, l'esercizio della caccia costituiva una risorsa per chi non poteva permettersi molta carne. Allora, il pungitopo veniva tagliato e raccolto in piccole fascinette da adoperare per la pulizia dei camini domestici. Allora, nella zona umida chiamata Ruinée, si era ricavato il servizio di acqua potabile tuttora in attività. Accanto a questi contatti con l'ambiente, anche se dettati da reali motivi economici, presupponevano però una perfetta intesa con esso. Esistevano anche gesti carichi di significato. Mi riferisco alla raccolta di fascinette di ginepro che si era soliti bruciare la mattina di Natale, figurando così di riscaldare il bambino Gesù. Altra testimonianza di intesa tra uomo e ambiente sono i resti della Ca del Fuin, che i più anziani di Comabbio ricordano essere stata abitata fin dall'inizio di questo secolo. Oggi il riscaldamento attraverso gasolio ha ridotto notevolmente il rapporto di reciproco dialogo tra uomo e bosco. Di questo sono prova quegli appezzamenti formati da alberi annosi in gran quantità, disseccati direttamente in piedi. La caccia è esercitata come passatempo e chi va in cerca per funghi e castagne è spesse volte turista domenicale che cerca un'evasione nel verde, nello stressante ritmo della vita cittadina. Altro fenomeno disgregante il rapporto uomo-ambiente è il progressivo tramontare di un certo modo di fare agricoltura nel nostro paese. Ho detto infatti che le foglie alla fine finivano in letame, ora invece vengono lasciate sul posto e con piccoli rami secchi e vegetazione stagionale formano uno strato dello spessore di alcuni centimetri. Se è pur vero che ciò è positivo, perché con il tempo le precipitazioni e l'azione degli organismi detritivori si ha la formazione di sostanza organica, necessaria quindi per qualsiasi espressione di vita vegetale nell'immediato. Con una stagione povera di precipitazioni, come è stato in certi inverni recenti, è sicuramente causa dei fenomeni negativi. Fenomeni negativi quali? 1. La diminuita ospitalità dell'ambiente a chi si rivolge, cioè verso la selvaggina. Quest'ultima, infatti, fatica sempre di più a trovare zone di pasture adatte alle sue esigenze. Verso il regno dei funghi, attraverso la rarefazione del porcino con lo sviluppo di altre specie meno nobili, quindi come il castanello. Verso i frutti selvatici del sottobosco, come il mirtillo soffocato in gran parte dalle coltre di foglie, data la sua bassezza. 2, cioè oltre alla diminuita ospitalità dell'ambiente, c'è anche la difficoltà dei predatori alati a localizzare le prede. A mio giudizio, l'aumento dei rettili pericolosi è da addebitare al fatto che essi trovano facili nascondigli sotto lo spesso strato di foglie, che nemmeno l'acutissima vista della Poiana, unico falcoide di queste zone, riesce a penetrare. Il bosco si sta riprendendo attraverso una crescita di piante spontanee, fra le quali primeggia il rovo, zone che l'uomo faticosamente gli aveva conteso. Sono prova di questo. 1. La località Fontanazze, dove si stendeva un prato tra la casa e le sorgenti più lontane, un vigneto, divenuto ormai preda di rovi e di ogni sorta di arbusti. 2. La zona attigua alla prima menzionata Ca del Fuin, dove, a detta di chi ancora ricordo, era impiantato un vigneto, del quale testimonianza la strutturazione del terreno, a cresta è ancora tuttora visibile. Ma a questo punto c'è da augurarsi che in un immediato futuro associazioni naturalistiche, la scuola e l'amministrazione comunale promuovano delle iniziative intese a far risorgere l'interesse per il bosco e la sua silenziosa vita, poiché probabilmente negli anni futuri esso potrebbe recitare ancora la parte di quel prezioso alleato dell'uomo, dato che recenti sperimentazioni condotte in Francia hanno permesso di mettere a punto un metodo per lo sfruttamento del sottobosco con produzione di energia e di composti utilizzabili per la pacciamatura e la concimazione.